1000 cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza.
E state ascoltando 1000 cose da dire su Unige Radio, il podcast dell'Università di Genova. E siamo Mille Racontini e
Paolo Piccardo. E oggi parleremo di cantautorato e lo faremo con Claudio Sanfilippo. Ciao Claudio!
Ciao, ciao a tutti!
Benvenuto! Allora, grazie. Claudio è appunto un cantautore, ha scritto canzoni per Mina, Eugenio Finardi, Cristiano De André, il mitico Pierangelo Bertoli e altri. Il suo album Stile Libero si è aggiudicato la prestigiosa Targa Tenco nel 1996 e la sua canzone La palla è rotonda la conoscete tutti, cantata da Mina, è stata la sigla Rai per i mondiali brasiliani del 2014. Dal 2013 al 2015, insieme a Carlo Fava e Folco Orselli, è stato artefice di Scuola Milanese, Storie e Canzoni tra i banchi di nebbia, sul palco della mitica Salumeria della Musica di Milano. È anche uno scrittore, ha pubblicato libri di narrativa e poesia con diversi editori, Mondadori, Rizzoli, Eupri, Solferino e così via. E oggi è docente del corso di drammaturgia musicale alla Scuola Civica di Musica Claudio Abbado di Milano. Ecco, prima di cedere la parola a Paolo per la prima domanda, vorrei davvero esprimervi tutta la mia gioia nell'affrontare un tema come quello del cantautorato. Io credo che le canzoni di Dalla, Paolo Conte, Zucchero, Pino Daniele, la PFM, Battisti, De André, Guccini e così via, che ho ascoltato durante i lunghi viaggi in macchina da bambina, siano state la chiave che mi ha permesso di entrare con una certa naturalezza, ingenuità e stupore nel mondo delle parole e di iniziare l'emozionante viaggio verso la poesia. E la poesia, lo sapete, è uno dei temi caldi della nostra trasmissione. Quindi mi sento di dire, e penso che molti dei nostri ascoltatori lo dicano con me, questo è una sorta di ricordo condiviso, grazie cantautori. Ecco Paolo, parti pure con la prima domanda.
Beh, me l'hai servita su un piatto d'argento, visto che siamo qua con un esperto, non posso altro che chiedere se ha voglia di raccontarci una breve storia del cantautorato, dalle origini a oggi.
Beh, molto difficile, complicato, perché è una materia molto complessa. Comunque, se vogliamo proprio dire per come la vedo io, nasce tutto quanto proprio all'origine. Stiamo parlando dei tempi dell'antica Grecia. Forse poesia e canzone nascono ancora prima della scrittura, come modo espressivo. Nell'antica Grecia il poeta era cantore di se stesso, di se medesimo, e la sua arte poi tra l'altro si esprimeva anche col corpo, l'improvvisazione, il rapporto col pubblico. Quindi se vogliamo trovare un punto d'origine, direi che è quello. Poi nel corso dei secoli sono sviluppate tantissime correnti intorno a questo concetto iniziale, per cui poi correndo avanti arriviamo ai madrigali, ai trovatori, a edi trovatori, bardi, e poi i madrigali, i leader, fino al Novecento, e poi tanta musica folk, soprattutto dal Rinascimento in poi, fino all'epoca d'oro dell'Ottocento. E poi nel Novecento invece nasce un altro mondo, un po' probabilmente dettato dal fatto che la musica fino ad allora non si poteva ascoltare, non c'erano riproduzioni, non esistevano i giradischi ancora. Da quando esiste il disco, e cioè parliamo dei primi decenni del Novecento, anche la canzone, anche la forma canzone d'autore, diciamo, diventa una parte della musica pop, della popular music, del pop fondamentalmente, entra a pieno titolo in quell'ambito lì. Dopodiché, diciamo che poi ci sono potrebbe cominciare, ripeto, dal folk ottocentesco, se vogliamo tracciare una linea che arriva fin qui. Però diciamo che il tempo in cui accadono le cose che danno una forma più precisa alla canzone d'autore è la fine degli anni 40, negli anni 30, la canzone per il teatro. Poi negli anni 40, negli anni 50 c'è l'esplosione in Europa soprattutto e anche negli Stati Uniti della canzone d'autore con la Francia in particolare. Insomma, i francesi sono quelli che hanno dato più esempi, più punti di riferimento. Però contemporaneamente in Brasile nasceva la bossa nova un po' dopo. Negli Stati Uniti c'era un grande ritorno del folk, un grande folk revival, quindi con canzoni tradizionali basate soprattutto sui testi. E poi arriviamo in Italia, per cui alla fine degli anni 50 l'onda arriva fin qui, quindi l'Italia era molto forte nella tradizione melodica e come esempio di canzone d'autore potremmo prendere come antesignana della canzone d'autore che poi si è sviluppata la canzone napoletana, perché la canzone napoletana ha dato voce a tanta poesia, dei testi soprattutto, e vabbè, poi anche musicalmente ci sono cose assolutamente meravigliose. E poi insomma, ecco, da lì poi nasce in Italia, si sviluppa un vero e proprio movimento intorno alla canzone d'autore. Dagli anni 60 in poi, con un'esplosione definitiva negli anni 70, che è proprio il periodo d'oro in cui la canzone d'autore diventa un fenomeno culturale profondo. Non so se
sì, certo,
a darvi un'idea, però.
Sì, in pochi minuti sei riuscito a fare una bella carrellata, mentre tu parlavi io pensavo che quando ero al liceo mi facevo delle grandi sghignazzate con i miei compagni, perché quando avevamo studiato l'Inferno dantesco viene citato Ciacco, che era appunto questa figura che poi in realtà non è mai stata identificata in modo preciso, ma era un cantore, e noi parlavamo di lui come di una sorta di rock star del 300, perché dovevamo trovare un corrispettivo attuale. Però in realtà era così, cioè nel senso che spesso e volentieri questi cantori litigavano le varie corti, tanto che lui a furia di mangiare poi è finito a scrocco, più o meno a scrocco, è finito all'inferno. Ascolta Claudio, la canzone è una forma espressiva molto complessa, fatta di parole, di musica, armonia, melodia, ritmo, interpretazione, arrangiamento. Tu che sei un cantautore, puoi spiegarci come avviene la ricerca di uno stile che sia originale, che non vada a scimmiottare l'altro, e quali sono stati e sono tuttora i tuoi maestri?
Anche qui è una domanda bella densa. Allora, il percorso è veramente individuale, ognuno se lo vive come vuole, come può, come crede. L'importante secondo me è sapere che la creatività, nel caso della canzone, che è una forma molto complessa che riguarda molto da vicino l'alchimia, per la combinazione di tanti elementi, come hai citato nella domanda, l'importante è intanto provare, lavorare, non avere paura di tirar fuori tutto quello che sia dentro, quindi scrivere tanto, buttar via tanto anche, però scrivere, cercare sempre lo stile, si conquista anche allenandosi, esattamente un po' un concetto vicino all'atletica che alla musica forse, però scrivere, provare, cercare azioni armoniche, melodiche, soprattutto quando si comincia, è molto importante, perché ti affina il muscolo della creatività. E poi parlare di quello che sai, non addentrarsi in storie che non sono parte della tua esperienza. Questa secondo me è una regola d'oro che vale per la canzone d'autore, ma vale anche per la scrittura in generale, per chi dipinge, chi fa fotografia, chi danza, chi insomma. L'esperienza è quella che ci regala la possibilità di trovare uno stile nostro, di espressione. Poi è chiaro che quando si comincia, soprattutto, ci sono i maestri, nessuno nasce imparato, come si dice in italiano lesso. Però è importante avere dei riferimenti, tutti ce li hanno avuti, tutti ce li avranno sempre. E poi però è chiaro che a un certo punto, anche se è normale che all'inizio magari inconsciamente uno ripercorra le stesse strade, copi un pochino anche lo stile di chi gli è maestro, però poi bisogna cercare di darsi un'accelerata interiore, scavare fuori quello che è più tuo, altrimenti insomma, vabbè, diventa sempre un modo espressivo, però trovare uno stile proprio è cosa. E poi a conoscere un pochino la propria voce, che all'inizio dà fastidio, perché quando si inizia a cantare, almeno nel mio caso, io quando mi riascoltavo le prime registrazioni che facevo, ero particolarmente contento. Bisogna imparare anche ad apprezzarsi, darsi un pochino di coraggio, altrimenti è più complicato. I miei maestri sono tantissimi, i miei maestri sono, che vi posso dire, io, se parliamo di canzone d'autore, quando io ho cominciato a suonare la chitarra, era la metà degli anni 70, potete immaginare, c'era proprio, eravamo proprio nel cuore, e quindi va bene De André, certamente, Paolo Conte, De Gregori, ce ne sono tanti. Ma io sono sempre stato molto attirato da tantissime espressioni musicali. Sono un ascoltatore orizzontale, non verticale, in questo ambito, per cui già nel 76-77 mi avvicinavo al jazz, e poi è arrivata la passione per la bossa nova, quella per il tango, anche per un certo rock, anche se io non sono particolarmente rockeggiante come tipo, ma ci sono tante cose che mi piacciono e ho ascoltato tantissimo. La musica classica, quando tra i 20 e i 30 anni avevo l'abbonamento ai pomeriggi musicali del conservatorio e i concerti della Scala, quindi diciamo che da questo punto di vista sono sempre stato e sono ancora onnivoro, e quindi i maestri sono tantissimi, dovrei andare a pescare in mezzo a tutti questi generi che ho appena citato, però posso dirvi che so, io Jobim in Brasile per quell'ambito di bossa nova che citavo prima, e Vinicius de Moraes, che è quello che ha scritto la gran parte delle grandi canzoni di Jobim la musica e Vinicius i testi. E tra l'altro poi Vinicius de Moraes insieme a Toquinho nella Vanoni ha fatto un disco meraviglioso che suggerisco a tutti, che è La vita amico e l'arte dell'incontro, alla fine degli anni 70, per cui vi suggerisco questo disco bellissimo. E quindi i maestri sono tantissimi. Poi ci sono anche i maestri dal punto di vista strumentale, io sono un chitarrista e quindi ci sono anche tanti maestri che riguardano il puro ambito della chitarra. Se devo citare dei cantautori, subito James Taylor, tutti, ma anche Paul Simon per certi versi, John Martin, Nick Drake, e poi adesso, poi se mi metto qui a ragionare su altri nomi, posso stare qua mezz'ora a farvi l'elenco.
Allora facciamo in modo di fare una fotografia invece del presente, perché qua abbiamo esplorato quindi il passato, abbiamo visto come il passato è importante perché è quello che ti ha permesso di formarti anche come cantautore, e la domanda che mi viene da farti è, vista la tua esperienza, hai parlato dagli anni 70, quindi ci sono diversi decenni di esperienza fino a oggi, come fotografi la situazione odierna, e secondo te stiamo vivendo un momento florido o un momento di crisi della canzone d'autore in Italia?
La canzone d'autore è cambiata molto, soprattutto negli ultimi 20 anni. Fino alla fine degli anni 90 quella forma, quel fenomeno aveva una fisionomia abbastanza vicina a quello che è accaduto negli anni 60 e 70. Negli ultimi 20 anni poi c'è stato l'avvento di nuovi generi che hanno stravolto anche quella forma espressiva, e poi c'è soprattutto l'avvento del digitale, la musica cosiddetta liquida, che è una definizione bruttissima, però di fatto questa cosa che è accaduta, per cui il supporto fisico quasi non esiste più, contano moltissimo i cosiddetti like, ma la forma del consenso attraverso il mondo del digitale certamente ha sparigliato tutto. È un momento di grande confusione, questo sicuramente, anche se c'è, ci sono comunque delle nicchie forti che è difficile, non è facilissimo raggiungere, però ci sono. Quindi la canzone d'autore è stato un fenomeno talmente importante in Italia, talmente forte, che è durato tanto, perché fino, ripeto, fino secondo me a metà anni 90, fine anni 90, per 30-40 anni, abbiamo cantautori che hanno venduto milioni di dischi in Italia, quindi sono, erano fenomeni popolari davvero. Qual era l'altra domanda che non mi ricordo?
No, va bene così, perché hai risposto bene alla domanda, nel senso che parlavamo se c'era una crisi o se il panorama oggi è ricco, e mi sembra che ci sia qualcosa di interessante anche oggi, come tu hai detto. Quindi molto spesso si vede come se ci fosse, no, una crisi nell'ispirazione, nel modo di cantare che si fa in Italia oggi, ma ad andare a vedere c'è ancora un nutrito underground che funziona molto bene, e ci sono dei cantanti che riescono ancora a portare un contributo importante nell'ambito della musica italiana. Questa è l'impressione che io ho, però volevo conforto dalla tua esperienza.
Sì, sì, no, ma è così come dici tu, ma in ogni epoca c'è sempre qualcosa che scorre sotto che noi non vediamo. Oggi c'è un sacco di roba buonissima, tantissime cose bellissime che fanno fatica a emergere, ma ci sono. E siccome poi sai, la musica è una passione, è bene sempre pensare che può diventare un lavoro, può diventare qualcosa che ti dà da campare, ma tutto nasce da una spinta proprio profonda, emotiva, nei confronti di una forma d'arte. Poi puoi prendere la strada della canzone d'autore o delle sonate di Beethoven, però stiamo parlando di qualcosa che appartiene allo spirito umano più profondo, quindi non ci sarà mai fine da questo punto di vista. L'importante però è trovare, cercare, sperare che si possa tornare ad avere rapporto tra col potenziale pubblico della musica in maniera meno avvelenata che accade sul mondo digitale, dove ti puoi tranquillamente comprare quei famosi like o quei famosi follower che servono poi a darti credito. Lo credito c'è, è soltanto una questione numerica, spesso e volentieri anche prezzolata in qualche modo. Per cui ecco, questo è un aspetto fortemente negativo, però sotto tutto questo velo è sempre qualcosa di buono, e oggi c'è tanto di buono. Io mi capita di ascoltare delle cose di amici, di colleghi, di musicisti che stimo in giro per l'Italia, bravissimi. Quindi bisogna tenere botta e andare avanti.
Sì, ecco, io a volte ammetto di essere presa un po' dallo sconforto, perché è verissimo quello che tu dici, però mettiamo il nazional popolare per eccellenza, non so, il Festival di Sanremo. Ecco, io l'ho sempre seguito così, non in modo magari intensissimo, però a volte mi torna in mente quella canzone che mi piace tantissimo degli anni 80 o 90, e dire, ai tempi c'erano quelle canzoni al Festival di Sanremo. Ecco, se le paragono a quelle di oggi, veramente scende la catena, nel senso che la qualità sia del testo che della musica, a me che sono una profana, cioè io sono soltanto una fruitrice di musica, quindi non la conosco da dentro ma da fuori, però quantomeno ne ho ascoltata tanta, dà un certo brivido, perché mi sembra che il livello si sia abbassato tantissimo. Poi non è che voglio scatenare una polemica, però ecco, poi non si può andare nel dettaglio di ogni singola canzone, io parlo proprio in generale come fenomeno, anche le canzoni che magari mi fanno ascoltare i miei figli, che sono giovani adesso, c'è da piangere. Poi ovviamente ci sono un sacco di artisti davvero ottimi, che però magari non hanno quella visibilità capace di far capire che c'è ancora quello, solo che non viene più forse valorizzato. Non lo so, cosa ne pensi?
Ma che sicuramente l'ascolto è peggiorato. Peggiorato perché quello che dici tu è vero, il livello medio si è abbassato tantissimo. C'è troppa democrazia, secondo me, nella musica. Penso che con quelli che in gergo tecnico si chiamano DAW, DAW, che sono quelle cose per cui tu riesci a registrare, quei programmi che ti permettono di registrare in casa per conto tuo, che io uso tranquillamente per fare i miei provini, però anche ormai ci sono dei mezzi, perché figuriamoci adesso con l'intelligenza artificiale, anche chi non è assolutamente in grado di suonare niente o di cantare può produrre della roba. E poi dopodiché questa cosa qua può tranquillamente essere promossa in maniera efficace. Questo ovviamente infogna ancora di più il mercato, il livello di ascolto si abbassa. Pensiamo a come si ascoltava la musica fino a un po' di anni fa. Si ascoltava nello stereo, dalle casse, c'era un rapporto diverso col prodotto, proprio c'era un CD o un vinile o una musicassetta. Anche in automobile c'era quello. Adesso è diventato tutto totalmente sbriciolato e a disposizione 600 miliardi di canzoni in qualsiasi momento della giornata, dal telefono, da casa, da dove vuoi tu. E questo ovviamente è un problema. Siamo in un eccesso di... è brutto da dire, però c'è una libertà eccessiva. Purtroppo l'arte, se parliamo di forma d'arte o di artigianato, a me piace di più forse l'artigianato in questo caso, della canzone, ha bisogno anche però di certi filtri, che altrimenti qualsiasi cosa scriva o faccia può diventare anche, da un certo punto di vista può anche avere un valore etico molto alto, però nei fatti poi è oggettivo che l'ascolto di oggi, di quello che gira, la musica che gira intorno, per citare bellissima canzone di un grande cantautore che è Ivano Fossati, genovese peraltro, la situazione è estremamente complessa da questo punto di vista, però siccome poi alla fine non sai mai come va a finire domani,
sì.
Quindi bisogna stare lì e fare la tua, prendendo qualche affluente, uscendo dal mainstream, trovando altri spazi.
Sì, certo, a me viene da domandarmi a volte, ma dov'è l'estro? Nel senso che mi è capitato, ad esempio, che passassero alla radio una canzone che mi commuoveva fino alle lacrime, parlo appunto di quelle che ho citato all'inizio della puntata, e i miei figli mi chiedevano, ma perché piangi? Non è triste il testo? Io dicevo, no, piango perché finalmente mi emoziono quando ascolto qualcosa. Ecco, io trovo che questo sia un pesantemente venuto meno, ma anch'io sono positiva e quindi ti chiedo, veniamo nello specifico a te, a Claudio Sanfilippo. Progetti, idee, sogni, futuro, risolleviamo l'umore di questa puntata sul finale.
Ma guarda, nel cassetto c'ho un paio di cose belle che spero presto usciranno, un disco con una band acustica che si chiama Zen the Swing, che ho fondato insieme a un amico che si chiama Massimo Gatti, un mandolinista molto bravo, un quartetto acustico. Abbiamo fatto un disco nel 2015 e ne abbiamo uno nel cassetto quasi finito, doppio, potrebbe uscire l'anno prossimo. E contemporaneamente in questi giorni ho finito di mixare un album, canzone di Georges Brassens, e qui torniamo al discorso dei grandi maestri, che io ho tradotto in milanese, ho adattato in milanese, in dialetto milanese, io scrivo anche in dialetto, in lingua milanese, mi piace più dire. Georges Brassens è stato tradotto in italiano da De André, tante canzoni, è stato tradotto in milanese da Nanni Svampa, è stato tradotto da mille altri, insomma, è stato rivisitato tantissime, in tantissimi casi. Io sono andato a prendere delle canzoni che Nanni Svampa non aveva adattato, perché il confronto non ha senso. A parte c'è solo una canzone che era tutto Svampa, perché Nanni, oltretutto, oltre che essere stato uno dei miei maestri, è stato anche un mio grande amico. E lui ha tradotto Brassens in maniera assolutamente mirabile. Per cui, insomma, sono stato attento a non andare a... Avrei dovuto e potuto magari interpretarne una di la versione di Svampa. Però, insomma, alla fine è andata così e abbiamo fatto questo disco che abbiamo finito di iniziare in questi giorni. Adesso bisogna vedere se qualche etichetta discografica sarà interessata a pubblicarlo.
Beh, io credo che sia molto interessante anche la traduzione perché appunto è un modo di mettere in moto quello che dicevi all'inizio della puntata, cioè uno viene colto da diverse sollecitazioni e poi produce qualcosa che guarda al passato e mette dentro il futuro. Noi siamo in una radio dell'università e quindi cerchiamo anche di lanciare dei messaggi e uno di quelli che ci piace di più è proprio la curiositas, l'abbiamo detta intesa in senso, nel senso latino del termine, quindi di essere sempre stimolati a conoscere, ad andare oltre il proprio orticello e perché no a fare degli esperimenti interessanti come quello di cui tu ci hai parlato. Paolo, ti è venuta fame?
Guarda, sai che la canzone è una forma di fame automatica che ti genera perché tu ascolti, ti piace, ti viene ancora più voglia di nutrirti di altre note, di altre canzoni, quindi automaticamente sì, abbiamo fame. Cosa facciamo adesso? Diamo subito l'email, così diciamo se ci vogliono scrivere, dove ci possono scrivere.
Se volete commentare questa puntata o le altre, insultarci, fate tutto quello che vi pare, è radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire. Il calo di zuccheri ormai è conclamato, quindi non ci resta che ringraziare tantissimo Claudio Sanfilippo per aver chiacchierato con noi e salutarvi.
Grazie a voi, grazie davvero.
Ciao!
Ciao ciao!
Ciao ciao!